diretta da Stoccolma sulla rivolta che ha scosso i sobborghi del nord-ovest della capitale svedese tra il 24 e il 25 maggio. Un bilancio impressionante, più di 50 auto bruciate a Stoccolma, alcune decine a Onebro, due commissariati di polizia attaccati e in parte distrutti, uno a Jakobsberg a Stoccolma, l'altro a Orebro, città a circa 100 km dalla capitale svedese. Due scuole bruciate a Stoccolma e Orebro, 30 persone arrestate per la rivolta di Stoccolma, età media degli arrestati anni 20. Ecco, vogliamo parlarne, fare un approfondimento. Siamo in collegamento con un compagno che in questi giorni si trova a Stoccolma per capirne di più. Buongiorno.
Ciao Maria, sì, i dati che hai passato sono quelli là corretti. Io sono arrivato dopo l'insurrezione, cioè insurrezione, diciamo, dopo la rivolta, così è stata definita sia dal ministro degli interni svedese, sia dai mass media mainstream svedesi, l'hanno definita appunto upplop, che in svedese si traduce come insurrezione, una rivolta. L'elevato numero di persone che hanno partecipato, l'elevato numero di quartieri, 14 quartieri della città di Stoccolma sono stati coinvolti negli scontri che poi hanno dato luogo a quella quantità di dati, di auto, di cumulo di commissariati che sono stati distrutti. Ed è sicuramente una grossa novità per la Svezia, questo, che nella capitale si sono verificati questi incidenti, anche se storicamente non è una novità, almeno negli ultimi 5 anni già ci sono state delle rivolte più o meno dello stesso tipo, ma mai hanno coinvolto la capitale, Stoccolma. Io direi immediatamente di andare a vedere almeno quelli che sono stati, con le discussioni che ho avuto con i compagni qui a Stoccolma, che sono stati presenti durante i giorni della rivolta, quelle che sono le cause principali e non quelle là che sono state riferite dai mass media. La rivolta è incominciata il 20 notte, il 20 maggio, come tu dicevi, fino al 25, e sia la stampa nazionale che internazionale fa risalire alla rivolta a un evento che si è registrato il 14 maggio e l'uccisione da parte della polizia di un vecchio signore, diciamo, di 69 anni, di origini portoghesi, nel quartiere di Hasby, che si trova a nord-ovest di Stoccolma, fa parte della cintura della periferia di Stoccolma. Questa, diciamo, è la motivazione ufficiale, che però da parte dei compagni intervistato assolutamente non è questo il motivo. Giusto per la cronaca, si tratta di un omicidio fatto dalla polizia. La polizia viene chiamata nel quartiere perché giù in strada questo signore era stato, diciamo, coinvolto in una rissa, e dopodiché era corso su in casa, nella quale si era barricata. Arriva la polizia sfonda la porta. Secondo il rapporto della polizia, quest'uomo era armato di un coltello, la polizia spara e uccide. Da questo punto in poi, per circa una giornata, l'uomo viene tenuto, cioè il cadavere viene tenuto all'interno della casa, la polizia non sa che pesci prendere, il Ministero degli Interni non sa che pesci prendere, poi alla fine viene detto che si tratta di un incidente. A questo punto entra in gioco un po' la caratteristica del quartiere, la caratteristica sociale del quartiere. Asbino è un quartiere periferico, si trova vicino a Rinkeby. Rinkeby è l'emblema, diciamo, dei quartieri popolati dagli immigrati, si tratta di quartieri dove le persone incubi si contano 120 nazionalità differenti all'interno del quartiere, altri non raggiunge questo, diciamo, questa quantità di nazionalità differenti immigrati, però sicuramente è un quartiere dove la maggioranza della popolazione è immigrata. I mass media riferiscono a questo evento come l'evento scatenante. Ovviamente c'è dell'altro e fondamentalmente sono due le ragioni fondamentali che hanno portato a questa rigetto da parte della società di svedesima di Stoccolma in maniera particolarmente dei giovani svedesi, ma anche immigrati. E questi sono due: la centrification, cioè quel meccanismo sociale che porta all'espulsione degli abitanti storici da determinati quartieri, e la ristrutturazione cavata dall'alto verso il basso, selvaggia, di questi stessi quartieri, che in parte vengono abbattuti, in parte vengono ristrutturati e poi le case vengono ricostruite, vengono le case che vengono ristrutturate, le case vengono costruite ex novo, sulle macerie delle case vengono immesse sul mercato, ovviamente a dei costi molto maggiori, dove la popolazione scusami ma nel posto di lavoro, quindi c'è gente che
alzare un po' la voce se ti riesce.
Ok, quindi queste case vengono rimesse sul mercato a dei prezzi che non sono quelli che possono sostenere la popolazione storica del quartiere. Quindi la popolazione storica viene espulsa dal quartiere, il quartiere viene completamente stravolto nella sua composizione sociale e in genere sono delle grosse compagnie, diciamo, di immobiliari.
Quindi io ti faccio una domanda, quindi questo quartiere di Asby non è una banlieue simile a quelle francesi di Parigi?
Assolutamente, allora il concetto di banlieue non può essere applicato ai quartieri periferici svedesi, sia per le regioni di welfare state, che non è paragonabile a quella francese, né per le condizioni di vita che si trovano all'interno di questi quartieri, perché io ci sono stato, sono quartieri che hanno un servizio di trasporto pubblico eccellente, sono tenuti molto bene e hanno i loro centri di aggregazione sia giovanile, hanno i presidi sanitari locali che funzionano bene, quindi assolutamente
che ha spezzato l'equilibrio non è la condizione normale quanto i progetti di gentrification, con l'orrendo neologismo con il quale tutto questo viene tradotto in italiano, che significa massiccia speculazione, espulsione della popolazione più povera.
È questo, in questi processi, diciamo, di espropriazione del territorio da parte degli abitanti storici, ovviamente si accompagna e viene calato in un processo di ristrutturazione ultraliberista che dagli anni 90 ad oggi ha coinvolto anche la Svezia. Quindi per esempio sempre in Asby, dove poi è un quartiere nel quale si è aggregata, si è cristallizzata, diciamo, una forma di opposizione molto interessante, auto-organizzata, gestita dai ragazzi stessi dei quartieri, è stata un'associazione che si chiama Megafono, è stata la lotta contro la privatizzazione, per esempio, della piscina pubblica, della casa per i giovani, che è un centro sociale comunale che volevano privatizzare, vendere. Il centro sociale si chiama Traffa ed è stato occupato, e quindi la piscina, il centro sociale, questo tipo di lotta dal basso, che si oppongono alla privatizzazione, sono stato un po' il motivo, diciamo, intorno al quale si sono aggregati i giovani in questi quartieri periferici. Quindi allora il processo di gentrification, cioè di distribuzione edilizia, è uno dei meccanismi importanti che ha portato prima alla nascita di questi gruppi politici che lavorano nei quartieri e sono costituiti dai ragazzi stessi dei quartieri. In Stoccolma c'è Megafonen, così come a Örebro, mentre invece a Gothenburg e a Malmo, che sono state invece le altre due città dove ci sono state rivolte simili nel 2008, 2009 e 2010, c'è il gruppo delle Pantere. Stesso meccanismo, ragazzi dei quartieri che si organizzano per contrastare la speculazione edilizia, per conservare degli spazi loro, cioè pubblici, quindi che abbiano dei costi zero, che possano essere centri di aggregazione, servizi che prima erano coperti da welfare state, per esempio i campi sportivi e le piscine, che invece in un processo di speculazione immobiliare passano nelle mani dei privati. Questi sono gli elementi centrali. Dal punto di vista sociale, politico, una delle rivendicazioni fondamentali, questo per esempio è l'esperienza di lotta qui a Stoccolma, è la richiesta che qualsiasi decisione che coinvolge il patrimonio immobiliare di un quartiere deve passare attraverso gli abitanti del quartiere. In uno dei quartieri periferici di Stoccolma c'è un progetto che prevede la privatizzazione di 1500 appartamenti. Piccolo inciso, fino agli anni 90 non esisteva un mercato pubblico privato della casa in Svezia. Per legge le case erano o di proprietà statali o di proprietà comunali. E per legge tutti i cittadini avevano diritto a una casa. Nel 1990 si è passata a una privatizzazione graduale ma massiccia del patrimonio immobiliare pubblico. Oggi, in questi giorni, a Stoccolma, in uno di questi quartieri periferici, c'è una lotta fortissima, sempre che si coagula intorno ai gruppi di Megafonen, che vuole impedire la messa in vendita di 1500 appartamenti, perché questo significa l'espulsione di 1500 famiglie da quel quartiere. Ecco, questo è un ottimo esempio anche.
Quindi siamo di fronte a una sorta di disfacimento lento, ovviamente assolutamente imparagonabile alla situazione che c'è da noi, del sistema di tutele sociali per cui la Svezia era celebre, e ad una forte reazione sia in termini organizzati, questi i Megafoni e le Pantere, ma anche a momenti di rivolta anomica che scuotono i quartieri tendono a distruggerlo, questo sì, sul modello Balliesar francese.
Sì, guarda, la possiamo considerare come una faglia di cantatore, sociale, cioè da quella che è la cultura socialdemocratica svedese, che ancora oggi rappresenta il pilastro portante culturale della società svedese, quello che ha prodotto la socialdemocrazia in termini di emancipazione degli immigrati qui in Svezia. Questo è un altro fattore estremamente importante e differenziale rispetto alle banlieue francesi, perché qui la politica di integrazione dell'immigrazione c'è stata ed è stata abbastanza unica anche nel panorama dei paesi del nord, perché ha portato alla creazione di una media borghesia ampiamente intellettualizzata che proviene dai quartieri periferici. Questi immigrati di seconda generazione, quindi ragazzi, ormai persone adulte, sono nate in Svezia, ne hanno assimilato i paradigmi culturali e sociali, sono diventate delle figure emergenti, importanti in diversi campi della società svedese. Sono le prime a dare sia degli strumenti di analisi per i ragazzi più giovani, che li portano a comprendere che la discriminazione di cui loro sono oggetti non ha delle ragioni individuali, ma ha delle ragioni strutturali che si legano molto bene con il processo liberalista, cioè di libero mercato che la Svezia ha introdotto dagli anni 90 ad oggi. Quindi il processo di liberalizzazione svedese impatta con la sua tradizione socialdemocratica, con quel bagaglio culturale che ancora esiste e che ha coinvolto soprattutto gli svedesi, diciamo, di seconda generazione.
Ho capito, quindi esistono persone, come dire, culturalmente attrezzate, inserite all'interno della società.
Opinion makers sono, che vengono dalle periferie della città, che sono figli di immigrati. Quindi, questa è assolutamente una caratteristica distintiva, che poi dagli strumenti proprio politici e intellettuali per capire che cosa sta succedendo. Quindi la gentrification, quindi la speculazione immobiliare selvaggia calata dall'alto verso il basso, quindi dove c'è una compartecipazione, direi, diciamo, complice sia delle istituzioni. Tieni presente che qua qui c'è un governo di destra. La crisi del Partito Socialdemocratico o, diciamo, l'importazione di modelli liberisti all'interno del Partito Socialdemocratico e il resto dei moderati nel governo ovviamente facilita enormemente il capitale immobiliare sia nazionale che multinazionale a stravolgere completamente quelle che la composizione delle città e a creare, diciamo, un impatto sociale drammatico. Altra variabile, quindi questa è la prima variabile, la seconda variabile alla base della rivolta di Stoccolma è la discriminazione, che possiamo tradurre direttamente con la brutalità della polizia che lavora in maniera contraria a qualsiasi possibilità di integrazione degli immigrati all'interno della società svedese. La brutalità della polizia, che è stato il secondo target, bersaglio delle rivolte, ha delle radici profonde. Non voglio arrivare all'omicidio Stalin, però comunque la polizia svedese è stata sempre ben predisposta a ricevere e a reclutare personaggi che venivano dall'estrema destra. Ha goduto sempre degli appoggi dei partiti, diciamo, più estremisti di destra. Tieni presente, e questa è un'altra, ha giocato anche un altro ruolo importante, che da due anni il terzo partito presente nel Parlamento svedese sono gli Sverige Democrate, e questo è il Partito Democratico Svedese, che sono ex neonazisti riverniciati in chiave democratica, che hanno avuto credo che siano tra il 7 e l'8% delle preferenze, quindi si affiancano e superano di qualche punto Vänsterpartiet, che sarebbe la rifondazione comunista svedese. E questo ovviamente ha dato una copertura politica anche alla brutalità della polizia verso gli immigrati, e in particolar modo quattro mesi fa, e questo è l'altro elemento che ha scatenato la rivolta a Stoccolma, è stata introdotta una legge che si chiama REVA. REVA affronta un problema fondamentale anche per la società svedese: il controllo dell'immigrazione. Questa legge dava mano libera alla polizia di poter fermare chiunque, soprattutto all'interno della metropolitana, non avesse delle caratteristiche fenotipiche, cioè quelle caratteristiche di immagine assimilabile a quelle scandinave. In altre parole, una discriminazione razziale brutale, cioè se non c'hai gli occhi azzurri, sei alto e biondo, puoi essere tranquillamente fermato, e cosa ancora più grave per la società svedese, ti possono essere chiesti i documenti. Qui in Svezia non siamo in Italia, mentre in Italia per me è assolutamente normale che un poliziotto, un carabiniere o chiunque in divisa ti possa fermare, ti possa chiedere i documenti, quindi se no, a meno che non viene decretato uno stato di guerra, cosa che è stata decretata per esempio durante la rivolta, gli interi quartieri sono entrati sotto una copertura giuridica di zone di conflitto, non di guerra, ma di conflitto, all'interno delle quali la polizia poteva chiedere i documenti. Invece con Leva, se non si avevano le caratteristiche razziali scandinave, potevi essere tranquillamente fermato e ti potevano venire chiesti i documenti. Loro lo chiamano il controllo della frontiera interna, cioè controllo all'interno del paese dell'immigrazione, e questo nella metropolitana ha portato a tutta una serie di scontri e di problemi, perché ti lascio immaginare a Stoccolma, penso che circa tra il 20 e il 30% della popolazione degli abitanti di Stoccolma siamo immigrati, mi lascio immaginare, tu vai al lavoro e esci la mattina, ti vedi infatti scendere la metropolitana, ti chiedono i documenti che tu normalmente non porti, qui in Svezia non hai, quindi si porta al commissariato, quindi ti dico, questo è stato veramente una delle cose più provocatorie e sulla quale è cresciuta una rabbia sorda e feroce, innanzitutto contro la polizia, che è il braccio armato dello Stato impiegato in operazioni di tipo razzista di questo tipo qua, e poi soprattutto verso il governo, le istituzioni. Quindi questo mix, questa sinergia tra i processi di speculazione immobiliare selvaggia, perdita delle garanzie sociali per quanto riguarda le abitazioni, stravolgimento del tessuto sociale soprattutto nelle periferie, più le nuove norme di controllo razziale sulla popolazione hanno scatenato l'inferno.
Ecco, mi pare che sia un quadro molto, molto chiaro, molto preciso, che, come dire, ci segnala anche un po', per capirne di più, nel senso che poi tanti di noi hanno fatto il paragone diretto con altre rivolte urbane europee, ma in realtà la Svezia non è la Francia, non è l'Inghilterra, non è l'Italia, e quindi le dinamiche che si sviluppano sono particolari. Ma i gruppi più radicali, i compagni, come si sono posti e come si stanno ponendo di fronte alla rivolta svedese?
Allora, guarda, noi ci abbiamo martedì un meeting al centro di Stoccolma, che è stato chiamato dalla SAC, dal sindacato, dagli anarcosindacalisti qui di Stoccolma, proprio per parlare del problema della gioventù e soprattutto della gioventù degli immigrati. Tutela dei senza papier, intervento nei quartieri, diciamo, questa è quindi la settimana prossima sarò sicuramente più il polso di quelle che sono le iniziative messe in campo dai compagni a livello, diciamo, strutturale, cioè generale. La partecipazione ovviamente è stata, per quello che ne so io, frammentaria, cioè i compagni per esempio fanno riferimento al bookstore anarchico che ci abbiamo qui a Stoccolma all'interno del quartiere del sud, del Soderma, ma vivono nelle periferie, quindi hanno partecipato.
Certo.
Hanno partecipato. Alcuni di loro sono interni a Megafone, anche se però diciamo la linea di tendenza è quella di mantenere un movimento di massa, quindi l'intervento di gruppi specifici non c'è stato. Tra l'altra cosa, noi il 14 parte la fiera del libro anarchico proprio qua a Stoccolma, e quindi là poi c'era un momento, anche perché la situazione adesso è calma, dopo il 25 è calmata un po', però ieri è stata la festa, loro la chiamano la festa della bandiera, cioè sarebbe un po' il 2 giugno nostro, cioè è stato ieri qua il 6 giugno, la festa della Svezia, e sul quartiere dove dico io ci stavano gli elicotteri.
Interessante. Quindi sarà interessante cercare di capirne di più anche con gli sviluppi che ci saranno nelle prossime settimane. Mi sembra che la situazione rimanga tesa, non al punto che questi tengono sotto controllo un intero quartiere con l'elicottero. Ma una curiosità, hanno chiesto anche a te i documenti?
No, per il momento risultato finale, rivolta, Reva ormai è stato insabbiato, cioè non si vedono più tanto in giro, sembra che sia stata talmente talmente efficace questa rivolta, diciamo, a rintuzzare queste norme che erano più che norme di legge, erano delle vere e proprie provocazioni, che non c'è più il controllo all'interno della metropolitana. Questo è stato rimosso completamente.
Ah, interessante, quindi in realtà qualche risultato concreto c'è stato.
Questo sempre sia il Ministero per l'Integrazione, che ci sta qua, ha promosso la settimana scorsa, sono stati resi pubblici i dati di un'indagine demoscopica che hanno fatto qui in Svezia. La domanda era: secondo voi perché c'è stata la rivolta di Stoccolma? E il 70% degli intervistati ha risposto perché bisogna fare di più sull'integrazione, bisogna rivedere quelli che sono il sistema del welfare state va implementato. Quindi hanno avuto come esito, diciamo, di questa rivolta un rafforzamento del desiderio di ritornare sui vecchi modelli sociali svedesi e di lasciar perdere il sistema liberalista.
Quindi è interessante che non ci sia stata una richiesta di maggior legge, ordine e controllo, anzi controlli
diametralmente opposto. Tanto è vero che quello che viene detto un po' sui mass media internazionali, cioè che attenzione, questo secondo me dovremmo tenerlo presente, cioè viene indicata la rivolta di Stoccolma come l'esempio del fallimento della politica multiculturale, è esattamente l'opposto, la rivolta di Stoccolma è la risposta, è il fallimento dei processi di liberalizzazione, questo è il risultato vero. Liberalizzazioni, libero mercato, quelli che sono, sia il controllo militare e razzista dei processi di immigrazione, sia la ristrutturazione delle città sono fallimentari perché portano alla guerra sociale. Se vogliamo veramente dare una spiegazione lineare logica a quello che è successo qua a Stoccolma.
Benissimo, io credo che sia stato decisamente interessante questa chiacchierata che ci siamo fatti, anche perché ci ha consentito di capirne decisamente di più, a bocce ferme, ma a volte è indispensabile prendersi un po' di tempo per capirne di più. Magari ci risentiamo più in là, tra qualche settimana, quando vedremo quali saranno stati gli ulteriori sviluppi dopo questa settimana di rivolta che ha attraversato i quartieri nord-ovest di Stoccolma, e magari ci racconterai un po'.
Sì, poi vediamo un po', perché guarda, parecchi dei nostri compagni sono figli di immigrati turchi, che è stata una delle prime ondate di immigrazione qua, e ci daranno pure un po' di informazioni di quello che sta succedendo a Istanbul, quindi pure quello secondo me è
Vediamo, da una rivolta di un
all'altra, speriamo all'altra. Di cambiare questa società.